Ti diciamo grazie, Signore. Ti diciamo ancora in quest'oggi di parlare i nostri cuori. Grazie vogliamo dirti, Signore, per il tuo amore. Grazie che ci hai condotto qui per ascoltare l'ammaestramento. Così benedici questa riunione nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Il nostro tempo è del Signore. Amen. Sapete che il sabato, come di consueto, stiamo affrontando come tema il cattolicesimo a confronto con le sacre scritture. Abbiamo finito da poco di trattare i cosiddetti sacramenti e abbiamo introdotto, proprio trattando l'ordine sacro che fa parte dei sacramenti, abbiamo trattato il cosiddetto sacerdozio. È naturale che in questo tema dobbiamo parlare necessariamente del papato. Ripeto, io non ho nulla contro le persone, ma devo per necessità investigare le scritture e metterle a confronto con quelle che sono le istituzioni religiose per trarne fuori le differenze. Dice la scrittura, Gesù lo disse: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. La libertà viene attraverso la conoscenza della verità. E quindi oggi noi tratteremo l'infallibilità papale, che sappiamo che purtroppo è stata introdotta. Cristo è l'unico capo della Chiesa, quando invece viene detto e affermato dalla tradizione cattolica che il capo della Chiesa è il Papa. E così avremo modo di investigare le scritture e vedere quelle che sono le anomalie a confronto con quelle che sono le tradizioni. Il papato è di origine pagana, anche se noi sappiamo che la Chiesa in Roma fu stabilita durante le grandi evangelizzazioni e c'era al tempo di Paolo. Però purtroppo, perché diciamo che è di origine pagana? Perché si è combinato il cristianesimo puro col paganesimo. Tant'è vero che se voi andate a ascoltare in merito a ciò, ci sono delle meditazioni che ho fatto che parlano delle varie feste. Per esempio, la festa del sole, che veniva fatta in Roma e in varie parti del mondo, è stata portata e trasformata, veniva proprio durante il 25 di dicembre, è stata accorpata con la cosiddetta nascita di Gesù, quando gli storici stessi ammettono che Gesù non è potuto completamente nascere nel periodo di dicembre. In poche parole, per non perdere quegli appuntamenti con le deità e quindi con le feste pagane, si sono importate tale feste nel cattolicesimo. C'è anche da dire che i romani sono stati buoni acquisitori dei vari movimenti religiosi pagani, e così oggi noi abbiamo modo di poter scoprire che il titolo di papa, ossia vescovo universale, perché papa significa vescovo universale, venne per la prima volta dato dall'imperatore Foca al vescovo di Roma nel 610 d.C. Ciò fece per fare dispetto al vescovo ciriaco di Costantinopoli, che lo aveva scomunicato per aver fatto assassinare il suo predecessore. L'allora vescovo di Roma, Gregorio I, ricusò il titolo e fu il suo successore Bonifazio III il primo ad avvalersi del titolo di papa. Il potere temporale papale cominciò nell'anno 750 d.C., quando Pipino, l'usurpatore del trono di Francia, discese in Italia, chiamato da Papa Stefano II per far guerra ai Longobardi, li sconfisse e dette la città e i dintorni di Roma al Papa. Quindi per circa 700 anni non c'era la figura del cosiddetto Papa. Questa è la storia. Io vi invito a leggere anche quello che ho potuto raccogliere nel manuale che ho pubblicato in internet, e lì c'è pure l'accenno della storia dei papi. Voi potete vedere tutto quello che è successo attraverso, purtroppo, quello che è il papato. Si calcolano 68 milioni di martiri fatti dalla Chiesa Cattolica Romana. Ripeto, è storia, non è invenzione protestante, ma è storia. E la scrittura, l'abbiamo visto l'altra volta, che il termine, ad esempio, padre, l'abbiamo trattato la scorsa volta, è antibiblico. Infatti in Matteo capitolo 23 verso 9 è scritto: e non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, ossia colui che è nei cieli. Matteo capitolo 23 verso 9. In Isaia abbiamo visto capitolo 42 verso 8 e capitolo 48 verso 11 è scritto: io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darò la mia gloria, quindi non spartirò la gloria con alcuno. Quindi questa figura addirittura che si è arrogato il titolo di padre è molto in contrasto con quella che è la parola di Dio. Abbiamo visto la scorsa volta che allora ci sono cinque ministeri. Non esiste la figura del prete o del sacerdote, ma ci sono cinque ministeri. Efesini capitolo 4 verso 11 e verso 12. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. E allora chi è il capo della Chiesa? Gesù Cristo, amen. Lui è il capo della Chiesa. Invece la Chiesa Cattolica Romana insegna che il capo della Chiesa è il Papa. Intanto dobbiamo leggere la parola di Dio in Colossesi capitolo 1, dal verso 18 al verso 20, che dice: egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre di far abitare in lui tutta la pienezza, e avendo fatto la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé per mezzo di lui tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. È chiara la parola di Dio. E Efesini capitolo 1 verso 22 e verso 23 dice: ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. E anche quando parla del rapporto matrimoniale, in Efesini capitolo 5 verso 22 verso 23 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, egli stesso è salvatore del corpo. Quindi è chiaro che vi è un solo capo sopra la Chiesa, e questo capo è il Signore Gesù Cristo, come afferma la buona e preziosa parola di Dio. C'è pure, come già abbiamo accennato, da evidenziare il fatto che lui è l'unico sommo sacerdote. Abbiamo detto la scorsa riunione che non vi è la figura più del sacerdote all'interno della Chiesa, ma è rimasto l'unico sommo sacerdote che ha assimilato in sé tutti i sacrifici, essendo lui stesso il sacrificio, e nessun altro può prendere il suo posto. E questo sempre quindi entra in contrasto con la tradizione cattolica romana. Leggiamo Ebrei capitolo 7 dal verso 22 al verso 25, che dice: per questo Gesù è divenuto garante di un patto molto migliore. Inoltre, quelli che erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare, ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Quindi è lui che ha il sacerdozio e non può passare a nessun altro, a nessun papa. Per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. La scrittura ci dice in Matteo capitolo 28 verso 20 che lui è con noi in ogni tempo, quindi non ha bisogno di un vicario, lui è presente attraverso lo Spirito suo Santo. Infatti è scritto: or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Matteo capitolo 28 verso 20. È chiara la parola del Signore. Quindi abbiamo già preso attraverso questi versi un altro dato: che non esiste un vicario sulla faccia della terra. Il vicario di Dio che viene visto nel Papa è anche antibiblico, perché ricordiamoci alla luce della scrittura che il vicario è lo Spirito Santo. Cioè in questo momento, fino alla venuta visibile di Cristo, quando lo vedremo su tutta la faccia della terra, c'è il vicario che è lo Spirito Santo. Proviamo ancora questo. Intanto sappiamo che il corpo di Cristo e le sue membra siamo noi, è descritto in Prima Corinzi capitolo 12 verso 27 che parla della Chiesa, ma ancora in Prima Corinzi capitolo 12 dal verso 11 al verso 13 è scritto: or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo tutti abbeverati da un medesimo spirito. Quindi in Prima Corinzi capitolo 12 dal verso 11 al verso 13, ma lo dice in tutta l'epistola e in tutto il capitolo di questa epistola, si evince che c'è un corpo in cui vengono distribuiti i doni e i ministeri, ma tutto questo avviene non attraverso un vicario che è uomo che può beatificare, santificare, dare doni come sappiamo che avviene, ordinare preti, ordinare suore. No, la Bibbia dice che l'unico che ordina è lo Spirito Santo, che distribuisce i doni secondo il compiacimento di Dio, quindi contrariamente a quello che la tradizione ha insegnato. Quindi ognuno di noi abbiamo una conduzione. Infatti in Romani capitolo 8 verso 14 dice: or per noi, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Alleluia! La conduzione dello Spirito Santo. Quindi, come vi dico spesso, ci sono i cinque ministeri, non esiste la figura del prete, non esiste la figura del sacerdote, non esiste sulla terra la figura del sommo sacerdote perché è Cristo, ma lui, oltre a ciò, mantiene il primato in tutto. Abbiamo visto che è capo della Chiesa e sapete, lui è sommo pastore. Anche se sulla terra ci sono i pastori in varie parti del mondo, anche malgrado ci siano essi guidati dallo Spirito Santo, quindi sempre condotti da quello che è il vicario, ossia lo Spirito di Dio, ricordiamoci che il sommo pastore rimane Gesù Cristo. Infatti troviamo scritto in Prima Pietro capitolo 5 dal verso 1 al verso 4: esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge, e quando apparirà il sommo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce. Alleluia, gloria a Dio, meraviglioso. Quindi stiamo aspettando l'apparizione del sommo pastore. Come abbiamo detto, quindi il sommo pastore sta per apparire e metterà in ordine tutto quello che non funziona, perché viviamo in un momento così difficile dal punto di vista spirituale nel mondo che c'è realmente da piangere. In Ebrei capitolo 3 verso 1 è scritto: perciò fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Dio. Lui è il mediatore, lo vedremo anche quando tratteremo l'unico mediatore tra il cielo e la terra, l'unico che può mediare. Sappiamo che Gesù Cristo lo troviamo anche in Timoteo, ma in questa fase voglio citare Ebrei capitolo 12 verso 24: e a Gesù mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quelle di Abele. Quindi noi abbiamo potuto vedere che già questa parte di insegnamento tradizionale della Chiesa di Stato è fuori dalla volontà di Dio. E sapete, un altro abominio che è stato introdotto è l'infallibilità papale. L'infallibilità papale è il colmo della bestemmia, cioè viene dichiarato che il Papa non può sbagliare. Questo è in grande conflitto, perché sappiamo che sono stati corretti alcune delle tradizioni errate fatte dagli stessi papi, e possiamo citare storicamente tutte le modifiche fatte, e oggi possiamo andare a vedere che questo entra in grave conflitto con la scrittura. Basta prendere Romani capitolo 3 verso 23 o Romani capitolo 5 verso 12, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'unico che non ha peccato è Gesù Cristo. Vogliamo applaudire e benedire? Tutti. Ma perché si è accostato così vicino a tale eresia il sistema cattolico romano? Fratelli, qua bisogna stare molto attenti, perché si ricollega a quello che l'apostolo San Paolo aveva profetizzato riguardo alla figura dell'anticristo. Or vi preghiamo, sto leggendo da Seconda Tessalonicesi capitolo 2 dal verso 1 al verso 12, or vi preghiamo fratelli riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito, da parola o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Sta scrivendo Paolo circa 2000 anni fa. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Quindi apostasia non è abbandono solo della testimonianza di Cristo, ma l'apostasia nella sua radice significa abbandono della pura fede. Quindi io posso credere in Dio ma allontanarmi dalla dottrina santa di Gesù Cristo, ossia della Bibbia, è un'apostasia. Capite dov'è l'inganno? Quindi, per essere chiaro, qualsiasi religione che sia allontanata dal consiglio di Dio, dalla parola di Dio, o qualsiasi uomo, è in apostasia, anche se sta professando di credere in Gesù Cristo. E prima che sia manifestato l'uomo del peccato, ora parla di un uomo, ascoltate, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto, e vedete voi la natura di colui che siede su un trono ecumenico mondiale, su tutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi in questi versi, che poi li continuate a leggere, per esempio continua dicendo ancora più avanti: la venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di potenti disegni e di prodigi bugiardi e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Quindi gli uomini che hanno riguardato alla struttura religiosa in oggetto che stiamo trattando, a quest'uomo che siede e si dichiara Dio, arriveremo a questo, già dice di essere senza peccato ed essere infallibile, già è una dichiarazione: io sono Dio. E fateci caso, verrà tempo in cui, come già abbiamo ascoltato per il passato, ci saranno segni e miracoli di menzogna, e gli uomini che hanno abbandonato la verità, la Bibbia, cadranno in questa seduzione. Vicarius Filis Dei, lo vedremo, l'abbiamo trattato quando abbiamo trattato il marchio della bestia 666, andate a vedere la traduzione di questo Vicarius Filis Dei in Lettere Romane, che somma porta 666. Quindi dietro questa figura che è ingannevole si nasconde il diavolo, e voglio farvi notare che già l'apostolo San Paolo in Romani capitolo 1 dal verso 22 verso 20 fino al verso 25 già denunziava quello che stava per avvenire in Roma. Lui già ebbe modo di vedere profeticamente, scriverà ai Tessalonicesi con questa lettera che vi ho letto, ma in Romani scrive ancora in modo diretto e dice così: dichiarandosi di essere savi, perché sapete che c'erano i concili già che si stavano muovendo, sono diventati stolti e hanno mutata la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie, quadrupedi e rettili. Perciò Dio li ha abbandonato all'impurità delle concupiscenze dei loro cuori. E continua. Quindi già aveva visto che sarebbe sorta l'adorazione dell'essere umano, che veniva e viene ancora oggi quasi paragonato, dico quasi, ma siamo arrivati ad un paragone ben chiaro, a Dio. Quindi bisogna stare molto attenti, perché tra l'altro, se prendiamo Romani capitolo 7, è chiaro che l'apostolo San Paolo dice: il bene che io voglio fare, quello non fo, e il male che non voglio fare, quello io fo. Oh miserabile uomo, chi mi libererà da questo corpo di carne? Giusto? Lui si rende conto che come uomo veniva meno. Ma potremmo parlare anche di Pietro. Pietro, che viene visto come il primo papa, premesso che da Pietro alla successione che ci fu nel corso dei secoli non ci sono prove tecniche. Pietro, secondo la storia biblica, manco fu a Roma, ci fu l'apostolo San Paolo, è chiaro, fratelli e sorelle. Ma lo stesso Pietro non può assolutamente essere visto come uomo infallibile. Tutti ci ricordiamo che in Matteo capitolo 26 rinnegò Gesù, ebbe quel momento di sbandamento. Tutti ci ricordiamo che in Matteo capitolo 16 verso 22 verso 23 è scritto: allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, cioè Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi Pietro era fallibile, il Signore lo dovette richiamare. In un momento ebbe la rivelazione, in un momento purtroppo trascinato dal diavolo sbagliò. Ma anche nell'Evangelo di San Luca capitolo 9, quando gli apostoli dissero: facciamo scendere fuoco dal cielo per difendere Gesù, Gesù gli disse: voi non sapete di che spirito siete. Cos'è che vogliamo dire in questa riunione, alla chiusa di questa riunione? È inconcepibile che ai nostri giorni, con tanta cultura, sia storica che biblica, ancora si cade nell'errore di pensare che ci possa essere sulla terra uno degli uomini, potrebbe essere il più santo, dire che sia infallibile. È antibiblico. L'infallibilità papale è antibiblica. Il fatto che il capo della Chiesa si dica che sia il Papa è antibiblico. Il fatto che il Papa sia chiamato Papa è antibiblico. Il fatto che il prete sia chiamato padre è antibiblico. Il fatto che si pensa che ancora ci sia il sacerdozio è antibiblico. E allora che facciamo? Mettiamo da parte, cestiniamo quella che è la tradizione, leggiamo la storia e vedremo quante persone sono morte a motivo della Chiesa Cattolica Romana, e prendiamo la parola del Signore. L'unica infallibile è il nostro sommo sacerdote Gesù Cristo, nostro amato Re, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria al Signore.